Quindi il concetto che noi dobbiamo avere in mente non è tanto quello di stress, attenzione, che il concetto di stress è un concetto fuorviante, perché quando io parlo di stress, a che cosa mi riferisco? A ciò che dall'esterno arriva sull'organismo e modifica, o a come l'organismo risponde rispetto all'agente esterno. Cioè il concetto di stress è un concetto che banalizza un qualcosa che invece è un pochino più complesso. E in effetti oggi si sta cambiando la terminologia. Lo stress va distinto in due ambiti diversi. Allora, ciò che agisce sulla persona, sul suo equilibrio e tende a modificarlo, avendo superato una certa soglia di sopportazione che varia da persona a persona. Questo termine più appropriato è carico allo stadio.
Scusi, ciò che agisce sul soggetto, il carico allo stadio?
È la stimolazione proveniente dall'esterno che agisce sul soggetto, inducendo una certa perturbazione, un certo cambiamento, forzandolo a un certo cambiamento. Il cambiamento però arriva soltanto se la stimolazione supera una soglia che dipende dalla sensibilità individuale al cambiamento. Non tutti abbiamo la stessa soglia di sensibilità agli stessi fattori di stress. Ci sono persone che al minimo rumore non riescono a dormire. E viceversa, sono persone che si addormentano in mezzo al frastuono. E io personalmente, se mi accendo in televisione alla cintura, mi addormento. Mia moglie per esempio, invece della televisione anche bassissimo, non riesce a dormire. A me la radio e la televisione che concilia il sonno, non meraviglia, così c'è Bruno Vespa sicuro. Lo uso proprio come sedativo. La soglia individuale legata a tante cose, a tanti fattori. Ciascuno di noi ha quello che si chiama coping style, è un modo, uno stile con cui affronta lo stress. La propria personalità noi la esprimiamo anche attraverso una nostra tecnica con cui affrontiamo le situazioni di stress, e che è una cosa estremamente individuale, che varia da persona a persona. L'insieme delle nostre risorse per superare le situazioni di stress prende il termine di allostasi. Quindi dall'esterno interviene il carico allostatico. Nell'organismo, dall'interno dell'organismo, ci sono dei fattori chiamati allostasi che determinano un riequilibrio rispetto all'esterno, che ci aiutano a superare i fattori di stress. Questo ragionamento è interessante perché ci permette di capire lo stress anche nell'ambito, abbiamo visto, delle funzioni dell'organismo, perché non dobbiamo accorgerci di un organo di un apparato solo quando si ammala, quando non c'è più niente da fare. Per fare una prevenzione ragionevole dobbiamo capire quando un organo, un apparato entra in una situazione di stress. Immaginiamo uno che mangia troppo, per cui noi parliamo di intolleranze, no? Intolleranze alimentari. Lì non è altro che l'applicazione di questo concetto di stress, un carico alimentare che supera le capacità allostatiche di affrontare quel carico alimentare. Nell'allostasi noi ci mettiamo il muco, ci mettiamo gli enzimi, ci mettiamo i succhi gastrici, la saliva, cioè tutte quelle secrezioni, la motilità gastrointestinale, eccetera, tutte quelle risorse, quelle capacità digestive che intervengono per aiutarci ad affrontare un certo carico alimentare. Ma non sono limitati, hanno un limite ben preciso. Ognuno di noi ha il suo limite. Se si supera una certa soglia, che varia da persona a persona, questo carico alimentare, questo carico allostatico che viene dall'esterno, è superiore alla mia capacità. E allora lì subentra un problema, che noi per esempio evidenziamo con un'intolleranza alimentare. Quindi l'intolleranza diventa un modo per leggere nell'ambito dello stress in concreto una situazione fisiologica che sta superando un certo livello di soglia. Che non vuol dire che sia malattia, attenzione, è il segnale che si sta creando uno squilibrio. La malattia si evidenzia con dei segni tangibili, una piaga, un'ulcera, un valore del sangue che è cambiato. Non siamo in questo settore. Nel settore della medicina naturale, della prevenzione salutistica, non abbiamo dei segni di questo genere, altrimenti saremmo nell'ambito della malattia. Ma questo che vuol dire? Negare che esista lo stress? Negare che un pancreas sottoposto continuamente a queste oscillazioni glicemiche dopo un po', in maniera quasi prevedibile, è destinato ad andare incontro a un diabete, cioè a un esaurimento funzionale?
Questo può essere visto anche dalle analisi del sangue, la glicemia verso valori, cioè nel
resto. Certo, in questo ambito noi possiamo leggere le analisi sempre all'interno della normalità, però io per esempio spesso lo dico. La glicemia va bene però è un po' alta, anche la pressione va bene però. Sono cose che dobbiamo imparare a leggere. Per esempio la pressione non è importante soltanto 80-120, ma cominciare a vedere anche la distanza. Sempre di più si comincia a vedere anche la distanza tra le minime e la massima. Si comincia a capire anche quelle piccole oscillazioni di pressione che si verificano per esempio al mattino rispetto alla sera. È chiaro che il nostro approccio è un po' diverso, noi tendenzialmente non abbiamo spesso dei valori obiettivabili, tranne se non attraverso alcune analisi di cui abbiamo accennato, non so, sullo stress ossidativo, sull'ORAC, eccetera, ma in linea di massima spesso sono valutazioni complessive che facciamo valutando una situazione individuale così come ci viene riferita dal soggetto. Allora, sicuramente noi abbiamo dei rimedi che in questa terra di nessuno, dello stress, in cui non ci sono però veramente ancora malattie conclamate, però ci sono già dei problemi, già dei sintomi, possiamo sicuramente intervenire meglio, senza effetti collaterali, senza danni per l'organismo, che non con i farmaci. Specialmente in alcune aree come l'ansia, l'ansia occasionale, lì chiamiamola più agitazione, irritabilità. Ecco, cominciamo a distinguere tra ansia e paura, perché è fondamentale. Perché ci fa capire anche quello come ci dobbiamo muovere noi. Ecco, dove ci sono situazioni reazionali, siamo nel nostro ambito, nell'ambito della fisiologia. Mi sveglio la mattina e sono preoccupato perché devo fare una certa cosa e non so se ce la provo a fare. Questa è una motivazione reazionale rispetto a un fatto. È morta la mia gatta, a cui ero affezionato, rimango triste perché è morta la gatta. Fattore reazionale. Sono un attore di spettacolo, non mi manca niente, sono sposato, ho figli, ho una situazione economica stabile, mi sveglio la mattina e sono depresso. Perché sono depresso? Non lo so, non lo so spiegare manco io. Situazione non reazionale, attenzione, in questo caso probabilmente c'è bisogno di una visita medica. Quindi laddove c'è una situazione reazionale ci muoviamo anche con i nostri prodotti ebolistici, letteraggi, eccetera. Laddove c'è una situazione non reazionale, intrinseca alla persona, quindi non legata alla sua condizione di vita, a un motivo preciso, evidente, che condiziona una reazione che pure ci vuole in certi casi.
C'è perché?
Sì. Chiaro questo? Ecco perché distinguiamo tra la paura e l'ansia. Molte volte noi facciamo confusione, quella che noi abbiamo è paura, non è ansia. È successa una cosa, abbiamo paura, siamo in tensione, siamo agitati, ma non siamo ansiosi, l'ansia vera è stai così e non sai perché. L'ansia è amotivazionale. Questa è la vera ansia. Spesso si fa una confusione tremenda, perché Una cosa è la paura, è l'agitazione, l'irritabilità, che sono cose pure che possono richiedere trattamenti, ma sono cose diverse. La vera ansia è uno stato di agitazione, di tensione amotivazionale, cioè che la persona non sa giustificare. C'è un motivo? Non lo so, non me lo so spiegare. Cioè, ma perché non vai d'accordo col padre? No, non vado d'accordo. Ma perché i figli ti danno tutti i segnali? No, no, va tutto bene. E allora qual è il problema? Non lo so.
C'è qualcosa inconscio che non
riesce a... Diciamo, ecco, per prima battuta, ecco, fermatevi di fronte a una cosa che sia avoliazionale. Perché dietro questo ci potrebbe essere l'anticamera di una psicologia, cioè di un problema che sfugge alla nostra portata. È chiaro? Che altrimenti invadiamo dei campi giustamente che non sono.